Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alla Pentecoste noi vediamo lo Spirito Santo scendere sugli apostoli di Gesù, sui discepoli di Gesù. È il mistero che celebriamo in questa solennità. Che cosa vuol dire che lo Spirito Santo viene nel mondo? Viene su qualche persona nel mondo? Perché Dio pensa di mandare lo Spirito Santo nel mondo a qualcuno che c'è nel mondo? Se noi osserviamo il mondo, non occorre che lo osserviamo guardando fuori dalla finestra, ma lo osserviamo guardando noi stessi, perché siamo nel mondo. Cosa succede? Cosa vediamo? Vediamo persone che vivono immerse nello spirito del mondo. Dio pensa di mandare uno spirito nuovo, che chiamiamo santo, perché sa che c'è bisogno e che è possibile sostituire lo spirito del mondo con un altro spirito. Qual è lo spirito del mondo? Allora lo vediamo facilmente. È spirito di ambizione che porta a mettersi sopra gli altri, a ritenersi più bravi, più belli, più grandi, più degni di ascolto. Lo spirito del mondo è spirito di egoismo, che fa pensare a se stessi prima che agli altri, o addirittura a se stessi anche a scapito degli altri. Lo spirito del mondo è spirito di arrivismo, di competizione, di confronto con gli altri. E poi diventa tante cose questo spirito, a forza di confrontare, di arrivare, eccetera, diventa anche spirito di rabbia qualche volta, di avarizia altre volte, di avidità, di vanità, eccetera, eccetera. Chi più ne ha, più ne metta. Allora il Padre che dal fatto della torre di Babele in poi, ma anche prima, dai tempi di Noè, ma prima ancora, dai tempi di Caino, ma ancora prima, dalla disobbedienza o dal voltafaccia di Eva e di Adamo, da allora il Padre vede qui c'è bisogno di uno spirito nuovo, bisogna sostituire questo spirito del mondo con un altro spirito. Finalmente arriva Gesù, e Gesù ha sostituito dentro di sé lo spirito con lo Spirito Santo. No, non è giusta la parola. Gesù non ha sostituito, perché lui non ha mai avuto lo spirito del mondo. Quindi lui lo ha portato nel mondo per darlo a chi? Lo può accogliere il suo spirito chi lo accetta, perché uno che vuol vivere nello spirito del mondo non accetterà mai lo Spirito Santo. Allora Gesù si fa conoscere e si avvicina a quelli che lo accolgono, che lo amano, e noi li chiamiamo i suoi discepoli o i suoi apostoli. Gli apostoli di Gesù. Sui discepoli di Gesù scende lo Spirito Santo. Noi facciamo presto a dire i discepoli di Gesù. Facciamo presto a sapere chi sono i discepoli di Gesù. Sono uomini che assomigliano a noi. Ma i discepoli di Gesù, per capire chi sono, dobbiamo vedere chi è. Discepoli di chi? Di Gesù. Quindi dobbiamo vedere chi è Gesù. E noi come facciamo a sapere chi è Gesù? Dobbiamo far riferimento a Lui, a quello che Lui stesso dice di sé. Come si conosceva Gesù? Come conosceva se stesso? Questo lo vediamo in un momento particolare quando lui a Nazareth entra nella sinagoga e si presenta a coloro che pretendevano di conoscerlo già, perché dicevano: è uno dei nostri, c'ha qui tutti i suoi parenti, c'è qui suo padre, c'è qui sua madre, l'abbiamo sempre visto. Pretendevano di conoscerlo. E Gesù si presenta a loro. Noi siamo un po' come i nazareni o nazaretani. Siccome di Gesù ci hanno parlato fin da bambini, pretendiamo di conoscerlo, di sapere tutto di Lui. E poi dopo invece ci accorgiamo che lo Spirito Santo fa fatica a entrare in noi. Vuol dire che discepoli suoi non siamo ancora, se lo Spirito Santo fa fatica. Allora dobbiamo ancora imparare a conoscerlo e a vedere un po' come lui ha ricevuto o come su di lui rimane lo Spirito del Signore. Perché ai nazaretani lui si presenta proprio con la parola del profeta: lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito del Signore è su di me. Così Gesù si presenta. Come fa Gesù a dire queste parole? Allora, prima Gesù, si dice, è ritornato a Nazaret, nella sinagoga. Perché? Dove era andato? Se n'era andato qualche tempo prima. Era uscito da Nazaret. Per andare dove? Per recarsi da Giovanni Battista. Ne aveva sentito parlare. E anche lui, con tutto il movimento di persone che andavano a farsi battezzare da Giovanni, è andato anche lui. Si è messo insieme a tutti gli altri. Anche lui vedeva che si avvicinavano a Giovanni per chiedere perdono. Anche lui si avvicina a Giovanni. Quindi si umilia, si mette tra i peccatori. E l'Evangelista Luca dice che quando tutti furono battezzati, tutti, si intende tutti quelli che erano lì in quel giorno. E anche lui è stato battezzato, quindi erano tutti pronti ad accogliere colui che deve venire. È per questo che Giovanni battezzava, per preparare ad accogliere colui che deve venire. Quando tutti erano pronti, Gesù cosa fa? Stava in preghiera, dice l'Evangelista. Non si è messo lì a gridare, ecco sono io quello di cui vi ha detto Giovanni, che adesso siete pronti ad accogliere. No, Gesù non si mette in mostra. Stava in preghiera. Cosa significa? Ha preso sul serio l'operato di Giovanni. Ha vissuto quel battesimo, il suo e quello del popolo, come un dono di Dio, come un incontro con Dio. Perciò si ferma o si mette in disparte per continuare l'incontro con Dio. Stava in preghiera. Per noi è facile dire Gesù stava in preghiera o Gesù pregava. E pensiamo tutti di saper cosa vuol dire. Perché pensiamo di sapere cos'è la preghiera. Pensiamo di essere capaci di pregare. Lo pensiamo noi. Sta a vedere se è vero. Forse ci illudiamo di saper pregare o ci illudiamo di saper cos'è la preghiera. Stava in preghiera. Che cosa faceva? San Luca, per dire che pregava, usa un termine che esprime un profondo desiderio. Quel pregava è detto con un termine che vuol dire stava tutto proteso verso Dio, tutto proteso. E verso Dio ora dobbiamo dire verso il Padre. Perché proprio mentre lui sta in questo atteggiamento, si sente la voce dal cielo che dice, questo è il figlio mio. Quindi è tutto proteso verso il Padre. Quindi il pregare di Gesù è un desiderio, è desiderare. Verso il Padre, protende tutto il suo desiderio, cioè tutti i suoi pensieri, i suoi affetti, la sua riconoscenza, il desiderio di unione, di affidarsi, di consacrarsi, di attendere quello che il Padre vuole per lui, di abbandono della terra per essere immerso, per essere tutto dentro, tutto unito al Padre, alla sua volontà, al suo amore, ai suoi desideri. Quindi il pregare di Gesù è un vero incontro, un incontro profondo con Dio. Stava in preghiera. Tutti vedono Gesù. Se l'Evangelista lo annota, è perché qualcuno gliel'ha riferito. E se qualcuno gliel'ha riferito, è segno che qualcuno, più di uno, lo hanno visto. E hanno notato che il pregare di Gesù era tutto un essere proteso verso il Padre. Quindi vedono il suo incontro col Padre. Non vedono il Padre, ma vedono come Gesù lo desidera. Vedono il soffio, quello che c'è all'interno di Gesù, il respiro di Gesù, il suo spirito, che diventa ben visibile come colomba che scende e si posa, perché l'incontro è reale. Il Padre risponde a questo desiderio di Gesù. E il vedere è completato dall'udire la voce. Il Padre gode per quell'uomo umile che si è fatto battezzare, solidale coi peccatori, che sosta in preghiera, che sosta rivolto a Lui. Perciò la colomba che scende non è un segno equivoco o ambiguo. È un uccello? No, nessuno pensa che è un uccello, perché vedendo Gesù e sentendo la voce del Padre, quella colomba non può essere che lo Spirito di Dio, che ha già agito come colomba sulle acque della creazione, per separare le acque dal terreno asciutto, per fare ordine nella creazione. Ha già agito per indicare il volere buono di Dio per gli uomini quando è terminato il diluvio. Era una colomba quella che ha portato a Noè il ramoscello d'ulivo che annunciava che la vita c'è sulla terra. Quella colomba che annuncia la vita sulla terra e che fa ordine nella creazione, scende adesso su Gesù. È Lui. È Lui la vita. È Lui l'ordine. Ecco lo Spirito Santo su Gesù. Ecco Gesù adesso è animato. E da questo momento tutti lo possono vedere guidato dallo Spirito di Dio. È tutto pieno del desiderio di piacere al Padre. È tutto pieno del desiderio che il Padre possa, attraverso di Lui, essere presente, agire e continuare la sua creazione nel mondo. E pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano. Ormai Gesù lo possiamo vedere solo pieno di Spirito Santo. Non possiamo più vederlo come l'avevano visto a Nazaret fino a pochi giorni prima, così come una persona qualunque. Possiamo vederlo solo come orientato, proteso verso il Padre, desideroso di realizzare il disegno del Padre, la volontà del Padre, di essere gloria del Padre. Pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano. Strano, si potrebbe dire, questo è il momento invece di prendere il posto di Giovanni il Battista. E invece no. Nessuna violenza, nessuna umiliazione agli altri. Si allontana. E non per un giorno. Fu condotto dallo Spirito nel deserto. E noi sappiamo che la permanenza nel deserto, che quel luogo, il deserto, non è solo un luogo, ma anche un periodo lungo di tempo. Tutti i passi di Gesù avvengono nello Spirito, in questo nuovo atteggiamento, in questa volontà nuova di essere gloria di Dio. Si allontana dal Giordano, quindi si allontana da Giovanni Battista, quindi si allontana da tutto il popolo, e lo Spirito lo porta nella solitudine. Quasi a sparire dagli occhi di quelli che avevano visto la colomba scendere su di lui. A sparire nella solitudine del deserto, a scomparire, come scompare il seme che scende nella terra. Ma come il seme scompare nella terra per crescere e maturare e portar frutto, così anche Gesù scompare nel deserto per crescere e maturare e portar frutto. E il frutto che porta mentre si trova a compiere ogni passo, ogni ora, a vivere ogni giorno nello Spirito, il frutto che porta è la vittoria sul diavolo. E noi lo sappiamo perché due evangelisti ci riferiscono anche l'incontro di Gesù con questo personaggio, che è quello che domina nel mondo. Gesù è venuto, viene per sostituire lo spirito del mondo con lo spirito di Dio. E allora deve succedere così, che lui per primo vince lo spirito del mondo per mettere invece, per dare spazio allo spirito di Dio. Per cui tutte le risposte che Gesù dà allo spirito del mondo, al portatore dello spirito del mondo, il diavolo, il divisore, tutte le risposte che Gesù gli dà, da dove vengono, sono ispirate alla parola di Dio. Sono luce, sono forza per l'uomo per vivere nell'obbedienza e nell'amore. Nell'amore obbediente al Padre, nell'amore per gli uomini. fu condotto dallo Spirito nel deserto. E che quel fu condotto non vuol dire solo fu abbandonato dallo Spirito nel deserto, ma fu condotto ogni passo di Gesù finché Gesù è rimasto nel deserto, era lo Spirito, e noi lo sentiamo dalle risposte che lui ha dato al divisore, il quale diceva: se sei figlio fa così, fa colà. E Gesù cosa rispondeva? Sì, io sono figlio, proprio perché sono figlio attendo la parola dal Padre, proprio perché sono figlio ubbidisco al Padre, proprio perché sono figlio mi fido del Padre, non ho bisogno di metterlo alla prova, sono figlio. Quindi tutte le risposte di Gesù sono guidate dall'amore al Padre, dal desiderio che il Padre possa risplendere attraverso di lui. Proprio perché sono figlio, non mi metto a regnare sugli uomini. Sarà il Padre a rendermi, casomai, re per gli uomini. E saranno gli uomini a scegliermi, a scegliere di ubbidire a me invece che a te. Io non glielo impongo. Tutto il tempo del deserto è vissuto nello Spirito. E poi, dice sempre lo stesso evangelista, Gesù ritornò nella potenza dello Spirito, o nella forza dello Spirito, o con l'energia dello Spirito, ritornò in Galilea. Quando sono finiti i suoi giorni, ecco che sempre nello Spirito. Non avviene nessuna variazione nel cuore di Gesù. Lui sì, viene adesso, non rimane più nel deserto, ma viene in mezzo agli uomini, in Galilea. Quindi in quella regione dove non erano tutti fedeli alla legge di Dio. In quella regione di confine, che era la Galilea, dove si mescolava un po' tutto il mondo. Ritorna nella potenza dello Spirito. Ed è proprio questa potenza dello Spirito che lo rende diverso agli occhi di quelli che lo conoscevano, che pretendevano di conoscerlo. Cosa vuol dire che ritorna nella potenza dello Spirito? Vuol dire che la sua forza interiore adesso non viene dal ritenersi un uomo come gli altri, ma viene dall'essere tutto rivolto al Padre, dall'essere tutto proteso a dar gloria a Dio, dall'essere immerso nell'amore del Padre. E questa sua novità non la nasconde. Per questo la vedono quelli di Nazaret, che si chiedono: ma non è quello che abbiamo sempre conosciuto? Come mai, da dove gli vengono questa sapienza? Da dove gli viene questo suo nuovo modo di porsi? E adesso ritorniamo da dove abbiamo cominciato. I discepoli di Gesù che ricevono lo Spirito Santo sono discepoli di questo Gesù. Riceveranno anche loro lo Spirito Santo. Saranno anche loro portati a vivere nel deserto. Saranno anche loro capaci di rispondere allo spirito del mondo. Saranno anche loro in grado di essere in mezzo agli uomini in modo nuovo. I discepoli di Gesù sono discepoli di questo Gesù. E quando Gesù dirà lo Spirito del Signore su di me, lo dice perché è vero. Lo legge dal libro, ma lo dice perché è vero. Il libro dice quello che è. Saranno anche i suoi discepoli in grado di dire questa parola? Ecco perché i discepoli di Gesù amano il deserto, perché anch'essi sentono di aver bisogno di questo momento per rafforzarsi, ma non per rimanere nel deserto, per ritornare e vivere in mezzo agli uomini con un altro spirito, senza lasciarsi muovere dal vento del mondo come banderuole. Allora anche per i discepoli di Gesù diventa importante quella parola: stava in preghiera mentre pregava. Anche per loro sarà fondamentale questo pregare. Questo pregare che non è domandare. Abbiamo visto per Gesù il suo pregare con questa parola, l'Evangelista diceva, tutto il desiderio che Gesù viveva dentro di sé, desiderio di essere nel cuore del Padre, di essere trasformato. Lo spirito che è venuto come colomba su Gesù è venuto mentre pregava. Lo Spirito Santo è venuto sui discepoli di Gesù mentre erano assidui e concordi nella preghiera, nel pregare, imparando da Maria. E lo Spirito verrà su di noi, se verrà, se lo lasciamo venire, verrà solo mentre preghiamo, cioè mentre siamo tutti protesi ad offrirci al Padre, ad amare il Padre, a contemplare il Padre, a desiderare che Lui ci faccia suoi. Questo è quello che cercheremo di vivere durante quelle 2 o 3 ore di tempo che abbiamo. desiderare, cambiare i nostri desideri. Se dentro di noi ci fossero ancora desideri del mondo che ci fanno assomigliare al mondo, che ci fanno essere graditi al mondo, li sostituiamo coi desideri di Gesù. E così siamo aperti, pronti a ricevere il dono che continua a venire dal Padre. Perché il Padre ci ama e quindi continua a riversare su di noi il suo Spirito. Pensate, mi viene in mente, è un po' come un materiale radioattivo. Dal materiale radioattivo continua a sprizzar fuori radioattività. Dal Padre continua ad arrivare Spirito Santo. Se noi non lo riceviamo, non è colpa sua, ma è colpa nostra, che non apriamo le porte, le finestre, che non ci presentiamo aperti a ricevere il suo dono. Allora il nostro esercizio adesso sarà di aprire il cuore, a desiderare, a allontanare tutti i desideri del mondo che ci sono dentro, radicati in noi, e aprire il cuore a desiderare di essere un tutt'uno con l'amore del Padre. Gesù ci aiuta, è Lui il Maestro ed è Lui il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.